Ma siamo in linea, in collegamento con la seconda realtà ospite del nostro programma e io do il benvenuto a Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, ovvero Gaele Edizioni. Buongiorno.
Buongiorno,
è un piacere avervi con noi qui a Radio Città Aperta. Allora, raccontateci un po' come nasce la realtà di Gaele, dove si trova e che cosa fa.
Vai, comincia tu.
Passatevi la palla.
Sempre lo sketch prima.
Lo sketch prima di parlare, perché facciamo a gara a chi non deve parlare. Allora, nasce noi, intanto Gaetano, Elena, Gaele, nasciamo qui una decina d'anni fa, anche più, qui in Valcuvia. La Valcuvia è un posto, sembra un posto impossibile, ma esiste.
E ecco, dov'è? Esiste, dov'è? Siamo... Non è come il Molise, che non esiste.
siamo un po' come il Molise, che
ecco,
non esiste. Allora, la Valcuvia è un... Dunque è un territorio, siamo vicini alla Svizzera, proprio, quindi vicino a Luino, vicino al Lago Maggiore,
vicino all'Aveno.
E allora è un territorio, è un territorio molto boscoso, molto verde. Ecco, in questo momento abbiamo una bella giornata e c'è un verde davvero rigogliosissimo. E il nostro laboratorio è a Cuvio, in questa realtà, diciamo... lombarda, però quasi di frontiera, un luogo tanto amato da Vittorio Sereni, è nato da queste parti, o Piero Chiara, ecco, sono proprio, è proprio il pretore di Cuvio, è un racconto di Piero Chiara, e nasce proprio in questi territori, ecco.
Quindi territori che sono già un crocevia, appunto, di letteratura, poesia, arte, storia.
Assolutamente, sì, sì, sì. Assolutamente. E nella storia è un po' così, ma oggi purtroppo viviamo questa aridità che è molto diffusa, non solo qui, cioè un'aridità, come si dice, proprio culturale, ecco, e non è solo qui. Io darei la parola a Elena, sentiamo cosa ci dice.
Certo, certo.
Allora, ciao, buongiorno a tutti. Come diceva Gaetano, siamo in questo paese molto antico, Cuvio. Il nostro laboratorio e anche studio si trova appunto in questa abitazione molto antica che risale al XIII secolo. Abbiamo restaurato parte del luogo, tirando fuori le pietre, le parti antiche della casa dove sono vissute moltissime persone, immaginiamoci dal XIII secolo ad oggi, ci hanno vissuto anche famiglie di sfollati della Seconda Guerra Mondiale, perché sono tante piccole stanze con soffitti bassi e quindi ogni stanza era una famiglia con quelle cose che riuscivano a portarsi in salvo dalla guerra. Noi dal 2010 abbiamo fatto nascere questa Gaele, quasi per gioco, e questo gioco è così bello che stiamo andando avanti, creiamo libri manufatti, andiamo a cercare il materiale anche in luoghi dove la gente butta via la carta. E memorabile quella volta che in una cartiera c'era una montagna di cartellette, anzi una montagna di carta, e sopra questa montagna delle cartellette di un vecchio ufficio, e mi ci sono arrampicata come una scimmia per prenderle, e infatti sono diventate una nuova vita e sono diventate un libro d'arte che ha ospitato delle opere di Sergio D'Angelo, l'artista contemporaneo tuttora vivente, un mostro dell'arte contemporanea. E diamo parola a chi ha un sogno nel cassetto, perché ci sono tante persone che scrivono delle cose bellissime ma magari non credono di poter pubblicare. Invece noi diamo la possibilità con questi manufatti, che quindi realizziamo in numero limitato di esemplari. Faccio un esempio, non so, un'edizione può contenere per esempio 57 copie, ecco, ebbene, ognuna di queste 57 copie è fatta a mano.
E beh, questa è una cosa stupenda, Maria Elena, veramente fantastica.
Sì. Sì, perché ogni libro simile all'altro ha però quei difetti che sono dovuti alla manualità. Giusto l'altro giorno abbiamo consegnato una cinquantina di copie ad un amico poeta che ha pubblicato questa sua raccolta poetica con noi dal titolo Lunario, e è stata un'emozione per lui come lo è stata precedentemente per gli altri, come speriamo che sia anche per quelli successivi a lui. Consegnando questi libri ha visto proprio che magari un libro era leggermente più lungo, l'altro leggermente più corto, ma sono proprio cose infinitesimali, perché appunto sono quello che li differenzia dalla stampa in serie.
Certo. Diciamo che nell'epoca dell'estrema riproducibilità tecnica, e non uso questo termine a caso, questi libri diventano degli oggetti preziosissimi, perché sono appunto dei manufatti artistici, quindi mantengono in sé l'aura di cui parlava Walter Benjamin, per l'appunto, perché sono prodotti sì non in esemplari unici, ma in pochi esemplari, quindi si ritorna a un discorso di artigianato artistico, se mi passate il termine.
Certamente, sì, assolutamente.
E comunque dalle edizioni noi siamo partiti, adesso siamo alla 107esima edizione con appunto questo libro del poeta, e nel luogo facciamo anche delle esposizioni e facciamo delle mostre. Abbiamo fatto una mostra di Giancarlo Ossola e adesso ci prepariamo a una mostra che inauguriamo il 26, adesso speriamo dopo questa apertura che si possa lavorare un po' in santa pace.
Certo.
E proponiamo appunto questo pittore che è morto un paio di anni fa, Franco Rognoni, un pittore dell'arte contemporanea sempre importante. Ecco, per queste esposizioni facciamo sempre un catalogo dedicato alla mostra, sempre accompagnati, questi lavori sono sempre accompagnati da poesie, perché noi, io e Elena, nasciamo proprio dal mondo poetico, non solo dall'arte ma anche dalla poesia. E l'anno scorso abbiamo pensato di far nascere anche una branchia un po' dalle nostre edizioni, che è una rivista, si chiama L'Eucalipto.
Eccola qui, la mostro a favore di telecamera, perché me l'avete inviata e mi è piaciuta moltissimo.
grazie. Eucalipto è il numero zero di questa nostra nuova avventura. Hanno collaborato, abbiamo delle belle collaborazioni. Siamo fortunati perché quando lanciamo un'idea troviamo sempre un bel po' di gente che felicemente ci accompagna in questi nostri viaggi, in queste avventure.
Certo, questo è senz'altro una cosa fantastica. Volevo un attimo aprire una parentesi, perché questa rivista voi la producete con dei vecchi macchinari per la stampa, e questo si vede appunto sfogliandola, ma anche proprio la materia della stampa, che è una cosa che abbiamo assolutamente perduto ormai in quest'epoca di stampa digitale iperpatinata, no? Invece qui non a caso appunto in apertura della rivista c'è una citazione da Walter Benjamin sul senso di fare una rivista, ma anche sul senso di farla con materiale obsoleto, come dite voi, e anche un procedimento antico, prezioso. Veramente mi ha colpito tanto questa cosa, Gaetano e Maria Elena. Com'è avvenuta questa scoperta di questi macchinari?
Siamo un po'... ripercorriamo un po' la storia di Gutenberg, diciamo. Siamo un po' anacronistici, come scriviamo poi nella prefazione di questa rivista. Cioè, ma servono ancora queste cose? Io penso proprio di sì, perché si dà un senso al tempo, alle parole, alla vita proprio. Penso che sia importante riprendere qualcosa che ci è sfuggito, ecco, e questo tempo in equilibrio sul tempo non è altro che un po' fare i conti. Ecco, questa pandemia probabilmente ci ha dato anche una chance, una possibilità di una vita anche, è un rapporto del tempo in modo diverso.
Certo.
Per cui prendiamo il buono anche nel negativo, in questo, tutta questa negatività che ci ha portato questo tempo, ma penso che sia importante dare un nuovo ritmo alla vita, no?
Assolutamente.
E anche rallentarla, voglio dire, questo lo dico per come consiglio per tutti, rallentarla sarà un modo anche, probabilmente è una rivoluzione, può essere questo un motivo per una vita migliore, ecco, penso.
Assolutamente, assolutamente. Poi il bello che ho trovato anche in questa rivista è che non ci sono confini tra la musica, la letteratura, perché a un certo punto c'è proprio uno spartito musicale, poi c'è una sorta di collage, cerco di farlo vedere, non so quanto si riesca a capire. Sì. Ecco, c'è proprio il gesto artistico, no? Che è quello che dobbiamo preservare il più possibile in quest'epoca troppo, un po' troppo fredda, forse un po' troppo omologata. Allora riprendiamoci pure il gusto di vedere un collage, di toccare un materiale, di assaporare veramente delle cose che sembrano vecchie, ma in realtà sono classiche, non hanno tempo.
Sì, infatti. È proprio così, è quello che noi abbiamo pensato, senza voler insegnare niente a nessuno, che ritrovare il contatto con se stessi sia una delle cose più importanti, perché la storia ci insegna tante cose e è giusto anche dare retta al nuovo, perché noi non siamo nostalgici, noi abbiamo un piede nel passato, noi abbiamo tre piedi, uno nel passato, uno nel presente e uno nel futuro.
Certo.
E quindi cerchiamo di imparare da quello che è stato prima di noi e di manipolarlo, di dargli una nuova storia, una nuova vita, e non tralasciando appunto le nuove tecnologie, perché grazie anche alle nuove tecnologie che Gaele va avanti, se non avessimo la mail per esempio sarebbe più difficoltoso contattare tutte le nostre persone che ci seguono.
Certo, avete anche un sito web tra l'altro, no?
Sì, abbiamo un sito web e poi siamo su Facebook, siamo su Instagram. Non so se posso dire adesso il sito web.
Sì, sì.
Vabbè, http eccetera eccetera, gaeleedizioni.wixsite.com/author-and-poet.
Benissimo.
Comunque.
No, ma poi noi metteremo il podcast con il link, quindi nessuno dovrà sforzarsi a digitare nulla, non sia mai appunto dovessimo fare troppa fatica. Allora io direi, Gaetano e Maria Elena, ci facciamo una piccola pausa musicale per ascoltare uno dei brani che avete scelto, che è My Funny Valentine dal grandissimo Chet Baker, perché appunto sappiamo che tu, Gaetano, sei padre d'arte, no? Cioè, c'hai un figlio che è un'opera d'arte vivente, che poi è pure il nostro Danilo Blaiotta, che salutiamo, e quindi facciamoci questo tuffo nel jazz e poi ci ritroviamo con Gaele Edizioni. Ecco qui, My Funny Valentine nella versione di Chet Baker.
My Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day
Bellissima questa My Funny Valentine, scelta da Gaetano Blaiota e Maria Elena Danelli, che sono in collegamento con noi da Gaele Edizioni. E insomma, come mai amate questo brano di Chet Baker? Vabbè, ma chi non lo ama in fondo?
Ho scelto lui perché mi commuove la sua figura e ha una voce pazzesca, è stato un grandissimo musicista. E veramente quando lo sento mi commuovo sempre.
E senza tempo.
Come adesso, sì, infatti, senza tempo. Sì, sì.
Certo, sì. Certo. Dunque, parlavamo della vostra rivista che si chiama L'Eucalipto. Allora, questa rivista che cadenza avrà? Avete deciso di darle una cadenza annuale, se non sbaglio?
Sì, annuale. Dopo questo numero zero, quest'anno proponiamo ancora il tempo. Abbiamo pensato che fosse davvero il caso di andare avanti ancora su questo tema. E allora il primo numero quindi uscirà verso la fine dell'anno, che a dicembre, tratterà il tempo forzato, il tempo carcerario, perché noi abbiamo fatto le esperienze con la poesia nel carcere di Opera a Elena, e poi io anche il carcere di Varese e Miogni. E allora quest'anno dedichiamo la rivista appunto al mondo carcerario, al tempo, questo tempo forzato.
Certo, che forse durante il lockdown abbiamo avuto pure un po' il modo di capire, seppure non si poteva parlare proprio di carcerazione, però ci siamo resi conto di cosa significhi dover stare fermi in un luogo, non avere la libertà di scegliere cosa fare, no? Quello, chissà, magari ci ha fatto capire qualcosa in più.
Ma è proprio questo, proprio per questo abbiamo scelto ancora il tempo carcerario, perché in effetti, come dicevi tu, abbiamo vissuto tutti noi chiusi in piccoli appartamenti. Noi siamo già fortunati che siamo qui in mezzo alla natura, ma mentre stavo qui in giardino pensavo a quante persone fossero rinchiuse nelle periferie o nelle città, in piccoli appartamenti appunto. E allora abbiamo pensato di dare questo spazio con addetti ai lavori e non. Quindi ci saranno testi poetici di poeti, ma anche di gente che vive all'interno della struttura carceraria. E poi c'è una psicologa, soprattutto donne. Ci siamo accorti poi con Elena in corso d'opera che abbiamo scelto tante voci femminili. Quindi
e questo è senz'altro un bene.
Sì, sicuramente.
Benissimo, e quindi lo aspettiamo per il prossimo dicembre, magari ci risentiremo, così ce lo racconterete, perché sono veramente molto curiosa di seguire le vostre evoluzioni.
Ci chiedevi prima dei macchinari che usiamo. Anche quello è sfuggito. Quindi abbiamo una macchina calcografica e facciamo l'incisione, e poi abbiamo con i caratteri mobili abbiamo una vecchia platina che abbiamo recuperato, abbiamo salvata, perché sarebbe finita in un museo. Quindi abbiamo salvato questo macchinario per farlo diventare operativo con i caratteri mobili e stampare senza corrente. Lo usavano addirittura ai tempi di partigiani per non far rumore. Cioè è
meraviglioso, un oggetto che ha una storia fantastica.
Ecco, e ti invitiamo, ecco, quando vieni da queste parti, quando vieni a Milano, fai un salto
certo.
Da queste parti a vedere. Invito anche chiaramente i radioascoltatori, per chi fosse interessato, perché proprio in questo periodo poi sono venuti a fare dei filmati qui in laboratorio da noi i giornalisti di Geo & Geo, quindi si potrà vedere anche in televisione in autunno. Ci hanno fatto proprio un servizio sulla provincia operosa, ecco, quindi noi siamo parte di questa provincia dove abbiamo scoperto anche noi un'operosità di tanta gente che ancora ha questa peculiarità ancora del manuale.
Certo, guarda, io credo che questo sia un concetto molto molto importante da far passare, specialmente adesso che si parla tanto di ripartenza, perché la ricchezza dell'Italia è proprio questa provincia operosa, una provincia che sa essere creativa e difendere anche la propria tradizione, e non in senso retrogrado, ma in senso innovativo e consapevole delle tradizioni, dell'importanza di chi siamo e delle nostre origini, no? Allora io sono felicissima che Geo & Geo racconti la vostra storia, perché deve essere un esempio che deve arrivare a più gente possibile, anche a quei giovani che pensano che in Italia non si possa far nulla e magari vanno via. Non si deve andare via, si deve andare, rimanere qui e combattere qui.
Sì, sì, è un combattimento, è questo che diciamo noi da 10 anni con Elena. Abbiamo messo in piedi questo sogno, questa idea, questo sogno di carta, lo chiamiamo noi. Ma appunto parlavo dell'aridità prima, dove c'è anche probabilmente la scommessa è fare delle cose proprio anche dove non c'è tanta cultura e far vedere che c'è tanta possibilità per fare delle cose e andare avanti.
Se mi posso permettere di dire una cosa, questo vecchio luogo dove c'è il nostro laboratorio, essendo una casa antica, lo conosce tutto il paese, la conosce tutto il paese almeno esternamente, e il portone è sempre stato chiuso perché comunque rimane anche una parte di questo luogo, anche un'abitazione. Però da quando abbiamo cominciato a far mostre, a presentare i nostri libri, lasciamo spesso il portone aperto ed è bellissimo vedere la gente che passa. C'è sempre la persona timida che guarda di sottecchi e poi se ne va via, però ci sono tante persone che si fermano, chiedono informazioni, entrano, addirittura i bambini passano e salutano. E abbiamo invitato anche quando abbiamo fatto, prima del lockdown, ci sono state delle presentazioni di libri e abbiamo invitato anche i bambini del paese, erano felicissimi di stare in mezzo ai libri, curiosi, hanno chiesto informazioni, e quindi insomma questo dà anche speranza e ancora entusiasmo in più, perché vedere il coinvolgimento delle persone quando soprattutto meno te lo aspetti,
certo,
questa penso che sia una delle cose più impagabili che ci possa essere, quando proprio da uno sembra che non ci si aspetti niente, invece mostra un guizzo di interesse, magari si appassiona proprio, questo è bellissimo.
Certo, è fondamentale coltivare questa scintilla, Gaetano e Maria Elena. Bene, il tempo purtroppo stringe, io starei a chiacchierare con voi per moltissimo moltissimo tempo ancora, ma purtroppo ecco anche il tempo radiofonico a volte, oltre a quello di cui avete parlato, insomma è un po' tiranno. Allora io vorrei che ci salutassimo con il secondo brano che avete scelto. Raccontatemi come mai avete voluto Like a Rolling Stone nella versione dei Rolling Stones, che io amo tantissimo, quindi avete sfondato una porta aperta.
Appunto, allora questo l'ho scelto, abbiamo scelto insieme anche Chet Baker assolutamente, ma i Rolling Stones perché hanno accompagnato un po' la mia esistenza, li ascoltavo da quando ero ragazzino, poi a un certo punto sono andato a vederli dal vivo e non ti dico l'emozione, quindi nell'82 allo Stadio Comunale a Torino è stata un'emozione grandissima e ho scelto appunto la Like a Rolling Stones, scritto da Dylan,
certo, e
penso che sia anche una delle più belle canzoni di Dylan, perché cioè è un testo meraviglioso, un poeta, io amo anche Dylan assolutamente, ma dove mette Like a Rolling Stones è quasi un pretesto, ed è fantastico il testo e la musica, e poi suonata dai Rolling Stones non ha... No, è impagabile.
Benissimo, e allora ci diamo questa botta di energia con i Rolling Stones e la loro versione di questo bellissimo brano di Bob Dylan. Io vi ringrazio di cuore, Gaetano Blaiotta, Maria Elena Danelli, Gaele Edizioni, e a presto.
Grazie a te, buona giornata e complimenti per il tuo lavoro, che sì, è importante. Abbiamo bisogno di questo anche.
È bello parlare con te.
Grazie. Allora, a presto, speriamo di riparlare presto insieme qui a Radio Città Aperta. Ciao. Sì, è vero, è importante incontrarsi con le realtà un po' appunto diverse dalla massa. Andiamoci ad ascoltare immediatamente questa Like a Rolling Stone nella versione dei Rolling Stones. Buon ascolto.
you dress so fine, do the bumps of time and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was live out on the street, but now